Radio 3 Lezioni di musica. Giovanni Bietti. Le sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven, seconda parte, numero 13 in Mi bemolle maggiore, opera 27, numero 1.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Abbiamo una nuova coppia di lezioni di musica dedicate alle sonate per pianoforte di Beethoven. La settimana scorsa ci siamo occupati della sonata opera 22, della grande sonata opera 26, che apre questo nuovo periodo, questo nuovo mondo letteralmente pianistico nell'opera beethoveniana. Oggi ci occupiamo delle due sonate che Beethoven scrive immediatamente dopo l'opera 26. Fra il 1800 e il 1801 sono le due sonate opera 27, numero 1 e numero 2. Il numero 2, di cui parleremo domani, è la famosissima sonata che contiene il cosiddetto chiaro di luna. Ma la numero 1 è altrettanto importante, altrettanto interessante, da un certo punto di vista forse addirittura di più. Ma cominciamo dal titolo di queste due sonate, che è un titolo particolarissimo, perché Beethoven le chiama entrambe sonata quasi una fantasia. Ossia, uno ci mostra in queste due composizioni, Beethoven ci mostra una delle sue classiche commistioni di generi. Unire il genere della sonata e il genere della fantasia. Genere della fantasia che, come dice il termine, naturalmente è un genere basato sulla libertà, basato sul gesto improvvisativo, sulle aperture, sull'imprevedibilità del percorso. Beh, diciamo subito che proprio questo accostamento della sonata e della fantasia sarà destinato a grande fortuna nel corso dell'Ottocento. Basta citare due compositori. Robert Schumann, che scrive forse il suo pezzo per pianoforte più famoso, è la Fantasia Opera 17. Beh, la Fantasia Opera 17 nella prima versione si chiamava Grande Sonata, è un caso proprio di passaggio da sonata a fantasia. E poi possiamo citare Liszt, Franz Liszt, che scriverà un brano che si chiama Fantasia Quasi Sonata dopo una lettura di Dante, quindi con una inversione dei due termini usati da Beethoven. Il termine sonata, il termine fantasia. Questo è proprio uno delle fertili eredità che Beethoven lascia ai suoi successori. Sonata quasi una fantasia. Bene, questa opera 27 numero 1 ha quindi moltissimi aspetti particolari. Prima di tutto, tutti i movimenti sono direttamente collegati fra loro. Non c'è mai una soluzione di continuità. Quindi c'è proprio una ricerca di totale continuità fra i movimenti. I movimenti sono strettamente collegati l'uno con l'altro, non sono previste pause, la sonata va eseguita d'un fiato. Sono, lo vedremo, forse 4 movimenti, forse 3, forse 5, molto particolare la forma, perché ci sono continui cambi di tempo interni. Quindi un altro aspetto che Beethoven aveva cominciato a esplorare nelle sue sonate precedenti, nella Patetica in particolare. Nel primo movimento c'è questa alternanza di un grave e di un allegro, questo continuo passaggio da un piano temporale all'altro viene esplorato in maniera molto profonda in questa sonata, e soprattutto non c'è la forma sonata. Era successo anche nella sonata precedente, nell'opera 26. In questo caso nessuno di questi movimenti è chiaramente articolato in forma sonata, e quindi il carattere dichiaratamente, apertamente sperimentale di questi brani si mostra nel modo proprio più evidente. Ma sentiamo direttamente l'inizio. L'inizio di questa sonata ci presenta un andante singolarissimo, come se fosse una piccola forma di danza, una specie di gavotta lenta. Lo ripete. Seconda parte. Una piccola forma di danza, come avete sentito, due parti, tutte e due ripetute. Ora quindi abbiamo un trio centrale, sentitelo. (Susurra) qualcosa di nuovo, sentite la pienezza di suono, che ricorda un po' alcuni aspetti di cui abbiamo parlato la settimana scorsa a proposito dell'opera 26, questa nuova ricerca timbrica, ma sentite cosa succede a questo punto. La seconda parte di questo trio, vogliamo chiamarlo? Vi faccio sentire ancora le ultime battute della prima parte. Sentite la particolarità, arriva da qui, quindi passa da questo accordo, che è l'accordo fondamentale del brano, il Mi bemolle, a questo, Do maggiore. Ecco, qui abbiamo a che fare con una innovazione veramente singolare. L'armonia nello stile classico in genere è funzionale, non si passa da un accordo all'altro semplicemente perché quell'altro accordo suona in modo particolare. Qui succede proprio questo. Beethoven sta lavorando sul... Da qui si sposta all'acuto con questo effetto. Sentite un effetto straniato, tecnicamente questa è una tonalità lontana rispetto alla tonalità fondamentale. Bene, questo è... in qualche modo l'inizio del romanticismo. È il colore di questo accordo ciò che conta e non la sua funzione. Naturalmente, siccome qui abbiamo a che fare con un compositore classico, come vedrete, questo rapporto così straniato tornerà in maniera molto sottile, però l'effetto è veramente impressionante. È un colore strumentale. Vedete che siamo di nuovo nella tonalità fondamentale. A questo punto ripete la parte iniziale, quindi la forma complessiva è una forma di danza. A, B, trio centrale con questa particolarità armonica e di nuovo A, la ripresa di A. Lo ripete, lo varia. Continua variato. Ulteriore variazione della seconda parte. Apparentemente questa forma di danza ABA sarebbe finita a questo punto. Cosa scrive ora Beethoven? Cambia tempo, cambia indicazione di metro, cambia tonalità e inserisce improvvisamente un allegro che ha un gesto completamente diverso. Vi faccio sentire ancora le ultime battute. Completamente nuovo, totalmente, il tempo è diverso, qui eravamo in un tempo binario. Un, due, qui invece siamo in un tempo ternario. Un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre, siamo in sei ottavi più esattamente per essere un po' più specialistici e dettagliati, ma c'è un aspetto ancora più interessante, sentite il passaggio tonale. Naturalmente la danza, la gavotta, finisce nella tonalità principale. L'allegro. Che passaggio è? Dal Mi bemolle al Do maggiore. ossia lo stesso passaggio che Beethoven ci aveva proposto al centro del trio. Ricordate? In questo caso l'effetto, il passaggio da una tonalità all'altra, lontana, straniata, avveniva con uno spostamento all'acuto, qui invece succede con uno spostamento al grave. Sentite? Ecco, questo è un aspetto, diciamo, forse un po' complesso da cogliere, ma che mostra allo stesso tempo la ricchezza della sperimentazione beethoveniana, l'idea di accostare accordi, accostare ambiti tonali così differenziati fra loro, due tonalità lontane. Guardate che un passaggio del genere in Mozart, in Haydn, è veramente quasi impossibile da trovare. Ci sono forse un paio di esempi in tutta l'opera di Mozart. Beethoven qui lo usa proprio con grande consapevolezza. Ripeto, queste sonate sono l'apertura del nuovo secolo, il secolo del pianoforte, il secolo del romanticismo, quello che volete come tipo di anticipazione. Ma l'aspetto interessante è che, come sempre in un musicista classico, un effetto, una novità non resta fine a se stesso. Quindi questo effetto di per sé bellissimo, evocativo, fantasioso, torna e diventa funzionale. Sentite? Lo stesso identico passaggio. Ora, come risolve Beethoven il contrasto fortissimo fra queste due sezioni, fra l'andante in tempo di danza e questo allegro così invece vorticoso, tumultuoso, virtuosistico in una tonalità lontana, con una ulteriore sorpresa? L'allegro finisce tornando alla tonalità principale, tornando al mi bemolle, e Beethoven riprende il tempo primo. Quindi la forma diventa ABA, poi c'è una grande C in un altro tempo e in un'altra tonalità, in do maggiore, e poi c'è la ripresa di A. Quindi diventa una sorta di rondò complessivo, eppure all'inizio si era presentato come una danza, come una ABA. Vi faccio sentire la fine dell'allegro, scusatemi se sbaglio qualche nota, ma non è un brano che ho studiato, vale la pena però di... Corona, una fermata, qui potrebbe anche esserci una cadenza. Sta di fatto che Beethoven ancora una volta scrive cambio di tempo, cambio di armatura, di tonalità. Qui modifica ulteriormente perché il tema, gli accordi passano nella mano sinistra. Poi riprende. Quindi avete capito la particolarità di questa forma? Ambigua. Sembra essere una ABA, sembra che entri un nuovo tempo, un nuovo movimento, forse uno scherzo, c'è qualcosa di nuovo, e invece questo si rivela far parte di questa forma e quindi diventa una forma multisezione che, come ripeto, assomiglia abbastanza al rondò. Vi faccio sentire le ultimissime battute di questo che possiamo considerare il primo movimento, anche se, come vi ho detto, anche in questo caso quello che segue è direttamente collegato. Beethoven finisce. Coda. Adesso mette il pedale. Vedete come cambia la sonorità, questa estrema differenziazione, questo accordo all'acuto e il basso. E Beethoven qui scrive, attacca subito l'allegro. Quello che segue è molto evidentemente uno degli scherzi beethoveniani, in una tonalità tipica del compositore in do minore, la tonalità della patetica, la tonalità della quinta sinfonia, ma do minore allo stesso tempo è anche una tonalità relativa di mi bemolle e il famoso era do maggiore, quindi invece diventa... Vedete, c'è un ulteriore sottile collegamento. In ogni modo Beethoven ci dice, finisce questo tra virgolette, primo movimento, attacca subito l'allegro ed eccolo. Questa è un'atmosfera che Beethoven non aveva mai costruito in una sua composizione. Questo brano fa parte, diciamo, di quei movimenti tumultuosi, ne abbiamo visti ogni tanto, già dalla prima sonata, la sonata in fa minore, l'opera 2 numero 1, ma qui c'è qualcosa di particolare. Intanto l'uso del registro, sentite. Vedete come subito inverte. Ascendente, ascendente, discendente. Poi c'è questo uso singolarissimo degli slittamenti interni agli accordi. È un effetto veramente singolarissimo. A me personalmente ricorda più certe composizioni di Bach, più certi preludi del clavicembalo ben temperato, che Beethoven conosceva perfettamente, che non sue precedenti composizioni. Abbiamo un trio in cui sfocia direttamente questo tessuto, molto singolare, un trio ancora una volta un po' orchestrale. Sentite, è come se ci fossero un'orchestrazione molto singolare, perché il basso fa con questa pienezza, poi diventa... Potrebbero essere tre corni o forse addirittura tre tromboni. In ogni modo, sentite l'effetto. Seconda parte. Carattere ripetitivo, ne abbiamo visto qualcosa anche nelle sonate precedenti, ma qui veramente è abbastanza nuovo, abbastanza singolare. Bene, questo aspetto, cioè la capacità di bloccare il tempo su accordi fissi, diventerà veramente caratteristico del grande secondo stile, che si apre proprio con queste sonate. Ma arriviamo alla ripresa dello scherzo. Adesso qui Beethoven scrive qualcosa di nuovo. Ripete questa, diciamo, prima parte dello scherzo, ma la varia. Come la varia? La sinistra suona sempre staccato e la destra sfalsata, che insegue la sinistra, suona sempre ligato. Abbiamo visto questo tipo di scrittura in forma, diciamo, rispetto a quello che succede qui, in forma più embrionale, nella sonata opera 10 numero 2. Potete andarvi a riascoltare il podcast di quella trasmissione. Comunque, quello che succede a questo punto, con un effetto timbrico formidabile, è questo. Sentite, la sinistra suona. E la destra suona. Tutto legato. Questo effetto è uno dei classici modi, delle classiche strategie beethoveniane di trasformare completamente il senso di una ripresa. Noi risentiamo il materiale iniziale, ma è talmente trasformato che abbiamo la sensazione che sia il risultato di un processo, il risultato letteralmente di qualcosa che è successo nel corso del brano e che quindi ci mostra qualcosa che abbiamo già sentito, ma con occhi completamente nuovi. Questo scherzo, possiamo chiamarlo il secondo movimento, sfocia direttamente in un terzo movimento, perché è alla fine di questo brano che finisce così. In Do maggiore, guarda caso, e qui Beethoven prescrive, attacca subito l'adagio, e l'adagio con espressione attacca in una tonalità lontana. Bellissimo attacco, con questa pienezza, no? Sempre questa profonda attenzione al timbro di questa fase della carriera beethoveniana. Un nuovo passaggio che però è speculare. Prima il rapporto era fra Do maggiore e Mi bemolle. Qua è fra Do maggiore e La bemolle. Sentite? Quindi questa tonalità nuova, estranea, che Beethoven ha inserito nel primo movimento, questo Do maggiore improvviso, in realtà si rivela strutturalmente essere il perno dell'intera sonata. Bene, attacca subito questo adagio, quindi noi abbiamo a che fare con un terzo movimento, giusto? Adagio con espressione, questo comincia veramente come un adagio. C'è spazio per un secondo tema. Sentite questo accordo? Sembra Debussy. Ripresa variata. Ci aspetteremmo di risentire il secondo tema, invece no, sentite che succede. Una cadenza. Ci lascia sospeso e scrive attacca subito l'allegro vivace. L'allegro vivace naturalmente è il quarto movimento, che tra l'altro ha una forma di rondò, quindi c'è anche questa corrispondenza fra il primo e l'ultimo movimento. Forma di rondò, ma sempre con questa continuità. Ogni movimento non finisce, ma sfocia nel movimento successivo. Quello che ci lascia un po' perplessi è la brevità di questo adagio. Avete sentito quanto ve l'ho suonato tutto? Talmente compatto, dura pochissimo. Più o meno ha un'esposizione di forma sonata molto compressa, poi c'è una ripresa, non c'è la ripresa del secondo tema, ma il movimento sfocia direttamente nell'allegro vivace. Che senso ha questa sospensione? Al di là della continuità, vi faccio sentire intanto l'attacco dell'allegro, perché abbiamo questa cadenzina. Allegro vivace. Beethoven scrive, il tema è questo. Beethoven sceglie come tipo di scrittura una scrittura contrappuntistica, a due voci, sentite. a questo punto continua invece con una scrittura più tradizionale. Sentite, no? Quindi c'è un attacco contrapuntistico. C'è una specie di controsoggetto. Bene, una delle idee più belle di Beethoven è di continuare trasformando questo tema in un tema invece tonale, armonico. Sentite? Lo frammenta e lo usa per costruire la transizione, ma ne trasforma anche le caratteristiche. Non è più contrappuntistico. Abbiamo giusto il tempo di sentire la fine. Ancora una volta, questo movimento resta sospeso. Corona. E cosa ci fa sentire Beethoven a questo punto? Scrive tempo primo. Questo è il tema dell'adagio che abbiamo sentito, del terzo movimento, solo che lì era... Qui invece diventa... nella tonalità fondamentale, ossia Beethoven risolve nel corso del finale la tonalità, la bemolle, dell'adagio. Era un adagio o era un'introduzione lenta, che quindi riappare alla fine del movimento, come succede ad esempio nel primo movimento della Patetica? L'ambiguità è la cifra stilistica fondamentale di questa straordinaria composizione, che non a caso Beethoven intitola Sonata, quasi una fantasia. E nella puntata di domani vedremo il modo in cui questa esplorazione continua anche nella seconda sonata di questa opera 27. Una buona giornata da Giovanni Bietti.
Radio 3 Lezioni di musica. A cura di Paola Damiani. Potete ascoltare la sonata numero 13 in Mi bemolle maggiore opera 27 numero 1 di Ludwig van Beethoven dal sito radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.